Newsline Sera.
18.46, di nuovo una buona sera, Domenico Guarino, ben trovati, la Newsline serale di Controradio con le notizie del giorno, i fatti più importanti, le interviste in diretta, gli approfondimenti. In apertura la politica, Giani, presidente della giunta regionale Eugenio Giani, che è stato riconfermato dalle elezioni della scorsa settimana, ha confermato da parte sua la convocazione del primo consiglio regionale entro la metà di novembre. Sono dato una deadline, ha detto Giani, perché è necessario avere piena funzionalità del Consiglio per poter approvare il bilancio in sede ordinaria, cioè entro il 31 dicembre, evitando quindi di andare al finanziamento per mese, agli impegni di spesa, che da un punto di vista burocratico e funzionale è un grosso impedimento, ha detto Giani, che ha poi precisato: devo convocare un Consiglio entro 30 giorni dal momento in cui mi viene comunicata la proclamazione degli eletti da parte della Corte d'Appello, che sta lavorando, siamo in contatto, quindi elementi diremo tecnici, dice Giani. Poi ci sono gli elementi politici, la giunta che verrà, il partito che fu, la vittoria di Giani alle regionali è netta, ma lascia il Partito Democratico in un equilibrio fragile, attraversato da tensioni territoriali e rivendicazioni interne. Lunedì sera si terrà la direzione Dem a Firenze per analizzare il voto, mentre se risalgono le quotazioni di Stefania Saccardi di Italia Viva e di Simone Bezzini del PD per un ruolo nella prossima amministrazione regionale. Ce ne parla Giorgio Bernardini.
A metà novembre Eugenio Giani vorrebbe avere pronta la sua squadra di governo. Non solo partiti, anche le categorie economiche vogliono dire la loro, e il governatore ha intenzione di compiere audizioni formali per raccogliere quelle sensibilità. Ricrescono in questo contesto le quotazioni della renziana Stefania Saccardi e del Dem Simone Bezzini, mentre rimangono in quota i colleghi del PD Monia Monni, Serena Spinelli e Leonardo Marras per una riconferma. Per i nuovi ingressi, Irene Galletti nel Movimento 5 Stelle se la vedrà con il collega Luca Rossi Romanelli, mentre la quota Casa Riformista, oltre alla capo di gabinetto Cristina Manetti, vede in pole position la stessa Saccardi, che potrebbe però anche occupare la casella della presidenza del Consiglio. Rimangono ad ora fuori dal giro Matteo Biffoni e i pisani Antonio Mazzeo e Alessandra Nardini. Il confronto del PD con gli alleati di Campolargo improvvisamente sembra la preoccupazione minore. Dopo il voto regionale la geografia Dem sembra infatti essersi scomposta, con aree di voto dove il partito regge e altre in cui mostra segni di logoramento. La frattura più evidente è nella piana fiorentina, la cintura rossa della Toscana. Da quelle parti la formula tradizionale del progressismo toscano sembra non bastare più. Qui, tra Sesto Fiorentino, dove Giani abita ma il PD non governa più, Campi Bisenzio, dove il segretario toscano Emiliano Fossi è stato sindaco ma il PD non governa più, Calenzano, Signa, il partito ha perso per motivi diversi il contatto con pezzi significativi di elettorato. Anche per questo Fossi ha scelto di dedicare un'attenzione specifica con i comuni, annunciando l'invio di un commissario del partito sul modello commissariale già sperimentato a Pisa. Lo stesso Fossi ha lanciato segnali chiari anche su Firenze, dove il PD cittadino lunedì sera svolgerà la direzione con il primo confronto ufficiale sul voto. I mogugni si sentono nitidi anche da Sina e a Prato, dove le discussioni non sono finite. I congressi territoriali ci saranno, ma il calendario dipende molto da quello che la stessa Line deciderà rispetto a un possibile congresso nazionale anticipato. In questo contesto la formazione della nuova giunta del Giani bis diventa un banco di prova per misurare equilibri e tenute. Risale in queste ore nel borsino la figura di Stefania Saccardi, che oltre alla spinta del mondo corposo del terzo settore sarebbe capace di garantire, emerge dall'analisi tra gli eletti del nuovo consiglio, anche la voce della componente cattolica. E a proposito di spinte dal basso che si intrecciano con la politica, rimane forte la richiesta di continuità da parte del mondo sanitario per Simone Bezzini. Anche lui però se la dovrà vedere con la diffidenza della segreteria.
E uno dei temi caldi della prossima legislatura regionale sarà indubbiamente quello dell'acqua pubblica. Se ne è parlato molto in campagna elettorale. Sappiamo che uno dei punti nodali del contratto di governo tra Giani e il Movimento 5 Stelle, ma anche una delle richieste pressanti da parte di AVS, quindi l'altra gamba del campo progressista. Intanto scoppia un caso Firenze, perché a Palazzo Vecchio c'è un nuovo rinvio sulla gara per la gestione dell'acqua. La commissione ha deciso di non decidere, il voto è slittato a novembre, la segretaria PD e l'Islani e la sinistra premono, come sappiamo, per una ripubblicizzazione completa del servizio, ma la giunta valuta tempi e costi dell'operazione, mentre l'affidamento è rinviato a dicembre 2025 e il bando non è ancora pronto. A Empoli il 9 novembre i cittadini voteranno invece nel referendum che chiede di abrogare la delibera di adesione alla multiutility toscana. Sentiamo il servizio di Raffaele Palumbo.
Il dibattito ha confermato che la città resta in stallo sulla gara dell'acqua
ovvero la procedura per scegliere il nuovo socio privato di Publiacqua, la società che gestisce il servizio idrico. Le tensioni sono emerse soprattutto tra maggioranza e opposizione. La sinistra e i comitati per l'acqua pubblica accusano il comune di voler perpetuare il modello misto pubblico-privato, considerato in contrasto con il referendum del 2011. La questione è complessa e vede la segretaria del PD, Elish Line, spingere per una gestione totalmente pubblica dell'acqua nell'ambito di un dialogo serrato con AWS, Movimento 5 Stelle e con i comuni della città metropolitana di Firenze che spingono in questa direzione. Palazzo Vecchio prende tempo per non sconfessare la linea delle precedenti amministrazioni e per avere l'agio per immaginare una nuova architettura del servizio idrico. Il voto sulla mozione del consigliere Movimento 5 Stelle Lorenzo Masi non a caso è stato rimandato al mese prossimo. Non marginale il fatto che l'acquisto da parte del pubblico delle quote di Acea costerebbe ai comuni 300 e 150 milioni di euro. Nel frattempo, nel silenzio generale, il 9 novembre si terrà a Empoli un referendum comunale abrogativo sulla delibera con cui l'amministrazione aveva aderito al progetto Multiutility Toscana, la holding regionale che integra servizi ambientali, idrici ed energetici.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
Cambiamo argomento. In 5 anni, dal 2018 al 2023, è aumentato del 58% il numero dei minori presi in carico dai servizi sociali per maltrattamento. È uno dei dati che è emerso dalla terza indagine sul maltrattamento dei bambini e degli adolescenti in Italia, commissionata dall'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, ACISMAI e Terre des Hommes. Il report è stato presentato oggi a Firenze, sono nei 500, è corso un convegno sul maltrattamento infantile e la condizione degli orfani di femminicidio, organizzato da Artemisia, anche con la cerimonia del premio Baldri Luberti. Su 374.000 minorenni in carico ai servizi sociali, 114.000 sono vittime di maltrattamento, una quota che è passata dal 19,3% del 2018 al 30,4% del 2023, da 193 a 304 minori ogni 1.000 abitanti, insomma con un incremento appunto del 58%, e non c'è differenza di genere: 51% sono maschi, 49% femmine. Nell'87% dei casi i responsabili sono all'interno del nucleo familiare. Sentiamo le interviste con Elena Baragli, presidente di Artemisia, e Rocco Briganti, direttore CISMAI.
Cosa unisce i bambini vittime di maltrattamento e i bambini vittime di femminicidi?
I bambini vittime di molteplici forme di abuso e maltrattamento possono diventare bambini, in ultima analisi, orfani di femminicidio, perché sappiamo che il femminicidio è l'esito fatale di un percorso di abusi e maltrattamenti che quasi sempre avvengono in famiglia e che cominciano con la violenza assistita, ovvero con la violenza che viene agita dai padri all'interno delle famiglie, laddove il padre o il compagno della madre agisce violenza sulla mamma. Quindi è un impegno a 360 gradi.
Parliamo di dati del 2023 e di dati di presa in carico effettive. Stiamo ragionando su una proiezione di oltre 100.000 bambini in carico per maltrattamento, specificatamente oltre 300.000 vulnerabilità riconosciute. Il tema che poneva Elena della classificazione, della definizione, del renderli visibili, ci consente di poter targettizzare anche un'advocacy mirata, quindi proposte di legge, quindi interventi specifici, quindi modelli puntuali di presa in carico. Questo consente di contrastare un fenomeno che però non passa necessariamente dai servizi sociali. Nel caso dell'abuso sessuale, per citare uno dei più drammatici fenomeni che flagellano, insomma, la nostra popolazione minorile e non solo, ragioniamo su una proiezione di 1 a 9, sapendo che quanto viene effettivamente raccontato nasconde una serie di altre storie che non emergono e che non riusciamo ad intercettare.
E a proposito di femminicidi, per fortuna scampati, l'episodio che vi abbiamo raccontato ieri a Scandicci, dove una 51enne ha sequestrato una donna di 41 anni e l'ha tenuta segregata per 24 ore, ferendola pesantemente con un martello alla testa. La donna è in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita, fortunatamente. Un ringraziamento fortissimo al cittadino che ha avuto il coraggio di segnalare quanto stava accadendo, questo quanto ha dichiarato Claudia Sereni, la sindaca di Scandicci. Sentiamo le sue parole.
Qui siamo davanti al fatto di avere potuto evitare il peggio grazie all'intervento di un passante, cioè un cittadino che vede qualcosa che non va, e che chiama, fa la cosa giusta, cioè chiama le forze dell'ordine. Questo è un comportamento che può salvare in diverse situazioni persone dalla cosa più grave, da crimini davvero efferati. Quindi prima di tutto grazie a questa persona, e ci auguriamo davvero che si possa anche fare sempre più prevenzione di fronte a certe cose, sia ci si deve comportare davanti a qualcosa appunto che non funziona, combattere l'indifferenza da questo punto di vista, però anche dall'altra parte capire veramente che la violenza sulle donne è forse il problema più grande che abbiamo. Ho fatto tantissimi incontri in prefettura in questo anno da sindaca, e più volte quello che è emerso è che sì, ci sono ovviamente aumenti in furti, spaccate e microcriminalità, però c'è un'emergenza vera e propria, un allarme rispetto al numero altissimo di denunce di violenza delle donne anche nella città metropolitana.
In effetti questa vicenda è molto particolare, no? Sia per il contesto in cui si è verificata, sia per i contorni della vicenda, sia anche perché c'è stato questo episodio, no? di un cittadino che si è accorto di quello che stava accadendo, ha denunciato, ed è strano, no? Perché sentivamo prima anche da Popolare Network invece le notizie su Milano, dove addirittura nel caso di quest'ultimo tentato femminicidio insomma ci sono persone che si sono accorte che da qualche settimana, se non da mesi, l'ex marito pedinava la donna, e è possibile che nessuno ha detto nulla, nessuno ha denunciato. Veramente una storia incredibile. Fatemi sapere cosa ne pensate. 342 8104 111, quanto è facile oggi voltarsi dall'altra parte, no? Far finta, insomma, che nulla accada. Intanto si aprirà il 15 gennaio davanti alla Corte d'Assise di Firenze il processo per la morte di Anna Maria Andrei, la 27enne romena uccisa nell'estate 2024 in provincia di Pistoia, delitto confessato da Vasile Frumuzace, la guardia giurata 32enne con nazionale della vittima, dopo essere stato arrestato per l'omicidio di Maria Denisa Das, la 30enne romena residente a Roma, uccisa a maggio scorso a Prato. È stata accolta, come riporta oggi Corriere Fiorentino, la richiesta della procura di Pistoia al giudizio immediato per la guardia giurata. Per il diritto a Denisa invece procede la procura di Prato. Nei giorni scorsi è stata formulata la richiesta di rinvio a giudizio. Il GIP ora deve fissare la data dell'udienza preliminare.
Herbit torna il festival dedicato alle musiche del mondo. Inaugurazione esplosiva giovedì 23 al Teatro Puccini con Coco Rocco in concerto. L'Afrobeat si fonde con il New Jazz e il Funk per un concerto indimenticabile. Sabato 25 al Secure Cave di Grassina Bombino per una notte di desert blues rovente come le sabbie del deserto. Oltre ai biglietti dei singoli spettacoli disponibili, due tipi di abbonamenti a scelta con uno sconto del 40% sul prezzo del biglietto. Info eventimusicpool.it.
Polisfonia, il teatro che ci cambia, la stagione 2025-2026 del Teatro delle Spiagge. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Venerdì 24 ottobre alle 21, Lottavano così, come si gioca, regia di Laura Curino. Uno spettacolo di narrazione con le canzoni di De André, Lolli, Guccini e Gaber per raccontare gli anni 70, fra giovinezza e lotte civili e l'illusione di poter cambiare il mondo.
Spazzerà via.
Nuovo appuntamento con Centro Pecci Night. E se ci entrassi dentro? In collaborazione con King Caleri, Na Project Space e U Sounds. Venerdì 24 ottobre alle 19, presentazione del volume L'Enemesia, che Reclaiming Mythological Rituals. Ospiti Sonia D'Alto e Marea Art Project. Alle 20, dentro l'opera, Vivono con Michele Bertolino. Alle 21, concerto di Farida Amadou. Alle 22, la performance La Chaise di Boris Sharmatz. Alle 23, Lucas De Clercq, De Telescopi Kaolos of Atlas. Intero 10 euro, ridotto 7, info centropecci.it.
Beato Angelico, la straordinaria e irripetibile mostra dedicata all'artista simbolo dell'arte del 400 con oltre 140 opere, tra dipinti, disegni, sculture e miniature provenienti dai più prestigiosi musei del mondo. celebre per un linguaggio che, partendo dal tardo gotico, utilizza i principi della nascente arte rinascimentale, Beato Angelico ha creato capolavori famosi per la prospettiva e l'uso della luce. Beato Angelico, fino al 25 gennaio, a Firenze, a Palazzo Strozzi e al Museo di San Marco. Info palazzostrozzi.org.
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada, la 1, chilometro di coda per incidente al chilometro 218 tra Pio 1 variante Sasso Marconi, verso nord, sempre verso nord, permangono rallentamenti per traffico tra Firenze Scandicci e Pio 1 variante di Valico. In A11 coda per traffico verso Pisa tra Firenze Ovest e Pistoia, in carreggiata opposta, quindi verso Firenze, permane coda per Via Bita Esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Fipilicoli a tratti verso Firenze tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Troviamo inoltre code a tratti tra Empoli Ovest e San Miniato in direzione mare, code in uscita alla Strassigna e a San Miniato per chi proviene da Firenze. Siamo al traffico ferroviario. Per avverse condizioni meteo all'altezza di Pistoia, due treni regionali in linea sono cancellati da Pistoia a Prato. I viaggiatori utilizzano i treni al seguito. Per il traffico urbano di Firenze, in piazza Ferrucci segnaliamo restringimento di carreggiata per incidente, il traffico è rallentato. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un ombrello di carta, di riso e canna di bambù. Capitani coraggiosi, furbi contrabbandieri macedoni.
Pensata anch'io sul fatto di Milano, se vedevano che quest'uomo pedinava la donna da tempo, perché non hanno detto niente?
Un po' il quesito è questo, un po' il quesito è questo, perché poi per l'appunto si fanno tanti discorsi. È vero che sempre, no, c'è sempre una remora, c'è sempre un pudore nel dire ma non mi impiccio, non, perché magari entro in questioni che non mi riguardano. Però se un giorno, due giorni, tre giorni, quattro giorni, al quinto ti preoccupi, no? Cioè fai presente la preoccupazione. Poi magari le cose non sono andate così, però quello che leggiamo al momento è questo. Ma qual è la peggiore pena da comminare al marito? 20 anni, questo è quanto ci scrive Alessandro. Ma io credo, Alessandro, non, cioè nelle pene non bisogna né mirare alla peggiore né alla migliore, ma a una pena giusta, no? Siamo una società basata sul diritto, dovrebbe valere quello, non dovrebbe essere una società dell'occhio per occhio, dente per dente, facile a dirlo, lo so. C'è un altro messaggio audio, lo sentiamo.
Allora, io sono una di quelle che vorrebbe essere sempre dalla parte della denuncia, ma quando mi è successo, non sto a dettagliare, di contattare le forze dell'ordine per una richiesta di aiuto che durava da diverse ore, alla fine della fiera mi sono ritrovata con le forze dell'ordine in casa e poi successivamente la persona che apparteneva alla famiglia dove si chiedeva aiuto, e sono stata anche minacciata. Per fortuna, cioè io alla fine sono felicemente andata via dal posto dove ero, perché mi sono trovata decisamente a disagio. Poi questo non vuol dire che non continuerò a fare il mio dovere.
Grazie davvero per questa testimonianza, grazie Alessandra, perché è appunto, insomma, questo è un po' il tema, no? Fino a che punto è un po' strana la vicenda, perché poi gli elementi in campo sono tantissimi, però certamente poi quando succedono fatti come quelli di Milano uno si chiede ma perché nessuno ha fatto nulla. Però la tua è chiaramente un'esperienza vissuta che forse è comune a quelle di tanti altri, che spiega perché poi siamo portati, no, a far finta di nulla, cosa che non dovrebbe mai accadere evidentemente. 342 8104 111 per i vostri messaggi. Parte da oggi a Firenze una raccolta di firme promossa da USB per eliminare dai fornitori del Comune di Firenze tutte quelle società che di fatto sostengono il governo di Israele. La campagna riguarda anche altri comuni in Italia ed è stata illustrata a Palazzo Vecchio da Dimitri Palaggi di Sinistra Progetto Comune e Miriam Amato di USB.
È una campagna che sosteniamo convintamente, è nazionale, ma il Comune di Firenze secondo noi dovrebbe essere all'avanguardia per la sua storia come città operatrice di pace e perché sul consumo consapevole e critico c'è una tradizione importante, tra cui anche quella del Social Forum, ma non solo. E quindi l'arma economica è l'arma principale. Noi sappiamo che il mercato delle armi si basa sull'economia e sappiamo che l'economia di fatto finanzia questa società basata sulle guerre. Quindi poter rimuovere dai distributori automatici e da tutte le forniture dell'amministrazione comunale quei prodotti che di fatto finanziano le politiche del governo di Israele ci sembra una cosa assolutamente positiva e un precedente da estendere, perché effettivamente tante magari sono le multinazionali o quelle imprese che non hanno una trasparente politica economica rispetto ai rapporti con governi e paesi che vengono condannati per la violazione del diritto internazionale e dei diritti umani.
E collegata appunto alla campagna BDS Italia, quindi è possibile scaricarsi anche questa app per avere maggiore consapevolezza di dove provengono i prodotti. È sicuramente una scelta politica, USB lo sta facendo in tutta Italia, in tutta la pubblica amministrazione, e ha la finalità, oltre di sensibilizzare, di dare un chiaro messaggio al paese: noi non vogliamo più compromissioni con Israele, noi non vogliamo essere associati al genocidio, non vogliamo sentirci responsabili.
Il Festival Cinema e Donne dal 22 al 26 ottobre, la 46ª edizione al Cinema La Compagnia, si apre con un talk tra il regista Sefideh Farsi e la giornalista e scrittrice Rula Gebreal, a cui seguirà la proiezione di Put Your Soul on Your Hand and Walk, presentata in anteprima al Festival di Cannes nel 25, che racconta del legame tra il regista Farsi e Fatma Assona, giovane fotoreporter palestinese uccisa sotto le bombe israeliane nell'aprile del 2020. Su questa anteprima abbiamo intervistato proprio Rula Gebreal.
Intanto ci sono, secondo l'ONU, ci sono stati 80 violazioni del cessate il fuoco. Israele continua a bombardare e a uccidere, ha ucciso centinaia di persone a Gaza, oltre a decine e decine di persone in Cisgiordania occupate dove non c'è Hamas al potere. Oltre a questo ha fatto entrare soltanto 1900 camion di aiuti umanitari dal 1 ottobre. E questo è in contravvenzione degli accordi che sono stati fermati da Israele stessa, che permettevano l'entrare, promettevano tra l'altro l'entrare di 6.000 camion, 600 al giorno. Quindi invece di 6.000 hanno fatto entrare 1.000. E che vuol dire stanno, è una farsa, non hanno intenzione di fermare il lavoro sporco che è il genocidio. Non c'è nessuna intenzione.
Nessuna speranza per il futuro?
Sì, la speranza è che Israele viene sanzionata, che Israele viene buttata via da tutte le gare internazionali, che criminali di guerra vengono processati davanti alla Corte Internazionale di Giustizia, alla Corte Penale Internazionale, e che l'Europa adempia ai suoi obblighi di non fornire mai più armi a uno Stato che sta commettendo un genocidio, soprattutto l'Italia, e di rompere i rapporti sia commerciali ma soprattutto i rapporti militari. Quello purtroppo non viene fatto, perché in questo momento l'Europa ha deciso che è molto meglio abbandonare e distruggere il diritto internazionale insieme al popolo palestinese che fermare questo regime genocidario.
Senta, in questi mesi, in questi anni abbiamo osservato che senza un lavoro altamente professionale di tanti documentaristi, registi, Gazawi, noi non avremmo saputo niente praticamente.
Infatti Israele sta uccidendo uno a uno, ne ha ucciso 280 giornalisti e cronisti locali palestinesi, ha ucciso molti documentaristi e fotogiornalisti e fotoreporter, da Fatima Hassuna, quella su cui si basa il documentario per stasera, che faremo vedere stasera, sia altri, Mariam Daka, una fotoreporter bravissima che aveva vinto con Reuters, Anas Sharif, che aveva vinto un Pulitzer, e continuano a fare un lavoro ottimo nonostante tutto, nonostante anche l'abbandono, devo dire, vergognoso dell'Europa cioè dalla seconda guerra mondiale non ci sono stati uccisi tanti giornalisti come quelli che sono stati uccisi a Gaza o documentaristi, perché Israele vuole seppellire la verità, vuole distruggere tutti i testimoni scomodi del genocidio coloniale.
Senta, posso chiederle una riflessione sul ruolo che le donne palestinesi hanno giocato in questi mesi drammatici?
Secondo me è un ruolo fondamentale, perché sono, intanto sono state prese di mira particolarmente le donne, in quanti producono e creano la vita, in quanti concepiscono la vita, no? E quindi se io penso alla distruzione degli ospedali, le distruzioni delle maternità a Gaza, la distruzione della clinica, della fecondazione assistita al Bissan, le donne, tante donne che conosco sono state costrette a partorire tra le macerie, vicino a loro c'erano dei cani randagi che mangiavano pezzi di carne umana, una donna che conosco, Shama, ha partorito in un bagno pubblico, suo figlio Muhammad è morto a 2 mesi di fame. Quello che accade a Gaza, lo sterminio delle generazioni future dei palestinesi, perché colpisce le donne e colpisce i bambini, prende di mira soprattutto loro, cercando di distruggere un popolo. Questa è la definizione di genocidio.
È difficile anche proseguire dopo parole del genere. Comunque, essere attaccati durante la notte in diversi contesti scolastici mi preoccupa, perché se da un lato le occupazioni sono spazio di confronto e crescita anche tra studenti e corpo docente, dall'altro c'è stato un vero e proprio gesto punitivo dall'esterno nei confronti della scuola come luogo di comunità. Sono le parole del presidente del consiglio comunale di Firenze Cosimo Guccione, ai nostri microfoni, dopo il raid che si sono verificati a Russell Newton, al Meucci e al tentativo contro i Galilei, per il quale gli agenti hanno poi identificato in un cantiere accanto alla scuola 2 giovani, uno dei quali è stato denunciato per il porto di un tirapugni. Ma sentiamo Guccione.
Ma l'ho letta con grandi dispiaceri e preoccupazione. Io ho iniziato la mia attività politica da ragazzo nella scuola, facendo rappresentanza, e sono consapevole anche dei momenti difficili, spesso sono le occupazioni per la comunità scolastica, dei momenti di confronto e di crescita tra insegnanti, studenti, studentesse e tutti coloro che sono parte di una comunità. Essere attaccati durante la notte, perché quello è sembrato proprio un vero e proprio raid punitivo, non rivolto solo al Meucci ma anche alla scuola accanto, ai Galilei, in cui è stato più fortunato perché sono stati capaci i ragazzi di contattare subito le forze dell'ordine, ecco, è stato un qualche cosa che mi preoccupa, perché se da un lato ci sono ragazzi che provano con i propri strumenti a chiedere e a rivendicare spazi, diritti, possibilità di essere ascoltati, ecco, dall'altro c'è stato un vero e proprio raid punitivo nei confronti della scuola come luogo di ritrovo di una comunità. Le immagini dei bagni, dei corridoi, degli allegamenti, è qualcosa che credo debba far male a tutti coloro che pensano e ritengono le scuole dei luoghi di crescita per tutti quanti, non solo per gli studenti.
E a proposito di adolescenti, di teenager, a San Donato, in zona San Donato, a Firenze, nasce Destinazione, con, dove, appunto, c'è un gioco di parole tra Destinazione e Teen, centro polifunzionale per adolescenze e giovani. Buonasera, grazie all'assessore sociale del Comune di Firenze, Nicola Paoleso. Grazie di essere con noi.
Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori.
Qual è lo spirito di questo progetto, assessore?
Allora, lo spirito è nascosto anche nel titolo, perché destinazione significa anche desideri in azione, e come sappiamo bene i desideri sono quel motore che ci mette in grado di avere un progetto e provare a realizzarlo, e destinazione quindi è un centro di polifunzionale di aggregazione per ragazzi dagli 11 ai 18 anni e dai 18 ai 21, è proprio un luogo che consente, attraverso la creazione di uno spazio di socializzazione, di aggregazione, di costruzione di idee e di pensieri, consente proprio ai ragazzi di partecipare e costruire un proprio percorso, e realizzare alcuni dei loro sogni. Oggi abbiamo fatto l'inaugurazione, è un centro di proprietà del comune che si organizza grazie a un finanziamento del Ministero delle Politiche del lavoro e delle politiche sociali, e che tende a creare il coinvolgimento con le realtà territoriali, portare all'interno tanti giovani e insieme a loro creare occasioni e opportunità per il loro futuro. E l'inaugurazione era centrata proprio su di loro, tanti ragazzi hanno partecipato e hanno raccontato di voler fare proprio questo, uno spazio molto bello, molto accogliente, e siamo molto contenti di come si è svolta questa prima giornata.
Vogliamo dire esattamente dove si trova, assessore?
È all'interno del centro commerciale di San Donato, al primo piano, è uno spazio molto ampio, molto accogliente, una grande sala per le attività da organizzare col gruppo e tante zone separate, più riservate per l'organizzazione di attività laboratoriali, gioco libero e iniziative che insieme agli educatori, insieme agli operatori, i giovani potranno costruire e inventare.
Grazie Nicola Paolese, assessore politico sociale del Comune di Firenze. Buona serata, buon lavoro a lei.
Grazie a voi. Grazie a voi.
Contro Radio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
Maltempo, l'ondata di maltempo sta colpendo la Toscana, oggi non si segnalano danni particolari, ma domani ancora codice arancione per quanto riguarda il nord-ovest della regione, giallo nel resto della Toscana, allerta arancione anche per mareggiate su costa centrale arcipelago, gialla per la costa meridionale, sempre codice arancione per il vento forte su costa centrale arcipelago, eppure Alto Mugello, Valle del Reno, Val Tiberina, Arno, Casentino, giallo sul resto della Toscana. Questo quanto è stato reso dal noto dalla protezione civile. L'avviso di criticità arancione per rischio idrogeologico idraulico riguarda il reticolo minore ed è valido dalle 10 alle 20 per Lunigiana, Versilia, Valle del Serchio, Garfagnana, Valdarno Inferiore. Per il vento allerta arancione, validità dalle 12 alla mezzanotte di giovedì 23 per la costa centro-nord ad esclusione della Lunigiana e sulla Valle del Reno, Romagna Toscana, Casentino Valtiberina. Intanto, riguardo la situazione odierna, nel primo pomeriggio ci sono state precipitazione a carattere di rovescio sulle zone centro-settentrionali, poi un peggioramento dalle 18, ma per il momento insomma non si segnalano particolari criticità. Nel quadriennio 2022-2025 la Protezione Civile di Firenze ha fronteggiato 375 allerte, 184 allerte meteo nel 2022, di cui 53 gialle e 4 arancioni, 78 nel 2023, 71 gialle e 7 arancioni, 49 nel 2024, 48 gialle e 1 arancione e 74, pensate, fino a settembre 2025 con 57 allerte gialle, 7 arancioni e 1 rossa, la prima e unica da quanto è stata introdotta la classificazione delle allerte su un sistema di colori. Questi dati resi noti oggi nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Vecchio. Ma com'è lo stato di salute della Protezione Civile? Lo abbiamo chiesto a Nicola Casagli, docente dell'Università di Firenze, presidente del Centro per la Protezione Civile dell'Ateneo.
Siamo messi come l'anno scorso, come due anni fa, come il prossimo anno, cioè siamo messi non meglio né peggio del resto dell'Italia, del resto dell'Europa meridionale. Scontiamo l'effetto combinato del cambiamento climatico che ci porta a questi eventi di pioggia molto imprevedibili, molto concentrati, e il disordine urbanistico che abbiamo avuto nei passati decenni. La Protezione Civile italiana, io la conosco bene, lavoro con la Protezione Civile fin da quando ero un giovane ricercatore, dal 94, e è forse la migliore del mondo sull'emergenza, è molto buona sulla previsione, ma ancora deve imparare tanto sulle altre due colonne che sono la prevenzione dei danni e la ricostruzione. Su quello c'è tanto da fare, a cominciare da un cambio di mentalità e di cultura. Bisogna che sui rischi sismico e idrogeologico si faccia un po' quello che abbiamo fatto sui rifiuti nel nostro paese, no? Che fino a qualche decennio fa si buttavano i rifiuti dovunque, adesso siamo forse il paese più avanzato nella raccolta differenziata. E sulla ricostruzione bisogna semplificare le norme, perché è impossibile che dopo un disastro si lascino piccoli comuni anche con le risorse, ma con l'impossibilità di spenderle.
Rock Contest 2025, il concorso musicale nazionale per band e artisti emergenti, entra nel vivo. Vieni a scoprire i protagonisti di questa edizione.
Martedì 28 e giovedì 30 ottobre, 6 le band che da tutta Italia si esibiranno sul palco del Combo Social Club di Firenze per la prima e seconda selezione del Rock Contest. Apertura porte ore 21, inizio live ore 21:30, ingresso gratuito.
Vota il tuo progetto preferito su rockcontest.it e se non puoi venire, segui la diretta streaming
streaming sui canali web di Controradio e Rock Contest.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club con il contributo e il patrocinio di Regione Toscana, il contributo di Comune di Firenze e SIAE, sponsor BEC Speakers.
1 giugno 2015, 1 giugno 2025. Questi 10 anni sono volati. Toscana Aeroporti, il viaggio continua.
Controradio.
Lo so, staccare un brano del genere non è mai bello, però insomma andiamo avanti con le notizie, anche perché tempo stringe, proprio il network è di rincorsa come il cavallo al palio, quindi arriverà tra pochissimo. Rifiuti nel sacrario del campo di Marte, l'intervento del comune di Firenze. Avevamo segnalato la presenza di materiali abbandonati presso il sacrario in prossimità al Stadio Franchi. Santo Targetti, nipote di uno dei 5 martiri renitenti alla leva uccisi dai fascisti, aveva rivolto un appello tramite di la Controradio per sollecitare un intervento, un tavolo sulla gestione dello spazio. Sentiamo la risposta dell'assessore alla memoria Benedetta Albanese direttamente ai nostri microfoni.
Lo spazio del comune di Firenze e che Fiorentina per errore appunto aveva occupato in quel momento indebitamente lo spazio, non ritengo che ricapiterà, nella misura in cui è stato chiarito il valore del sacrario per la memoria. Parallelamente ovviamente ha senso ascoltare raccogliere disponibilità e proposte. Ritengo che però sull'utilizzo di un'area che, come tutte le altre dell'amministrazione appunto, è una responsabilità del comune prendersene cura, su questo noi si possa raccogliere stimoli e suggerimenti, ma ci si debba far carico ovviamente di uno spazio che è nostro e di cui abbiamo la responsabilità, e anche oltre che una responsabilità, io credo un elemento che ci rafforza, no? Il confronto e l'ascolto sono assolutamente importanti, quindi gli do disponibilità in questo senso sulla responsabilità di un'area che, ripeto, è in capo all'amministrazione comunale. Vogliamo, possiamo, dobbiamo essere i primi e i più attivi in questo senso, lo dobbiamo ovviamente alla nostra città.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Allora, nella storia di questa sera vogliamo parlarvi dell'anniversario della giornata mondiale delle Nazioni Unite, che si celebra il 24 ottobre per ricordare l'entrata in vigore nel 1945 dello Statuto delle Nazioni. L'obiettivo della giornata è rafforzare lo spirito di unione tra i popoli e le culture dei 193 paesi membri dell'organizzazione intergovernativa a carattere mondiale, l'ONU, attraverso i principali obiettivi, come sappiamo, il mantenimento della pace, della sicurezza mondiale, lo sviluppo e il rafforzamento di relazioni amichevoli tra le nazioni, promuovere la cooperazione nella risoluzione dei problemi internazionali e nella difesa dei diritti umani. E allora uno si chiede, ma insomma, visto tutto ciò, ha ancora senso celebrare la giornata mondiale delle Nazioni Unite? Con questa provocazione salutiamo e ringraziamo di essere con noi la professoressa Michela Frulli, che è docente di diritto internazionale all'Università di Firenze. Allora, che significato ha oggi questa giornata, professoressa?
Buonasera intanto a tutti e tutte. Per me è un significato importantissimo proprio in questi 80 anni dell'entrata in vigore della Carta, perché è uno strumento che ancora ha potenzialità enormi, è uno strumento che è stato attuato molto più di quanto non si apprezzi, perché noi ci concentriamo giustamente sugli aspetti critici, su quello che non ha funzionato, ma non guardiamo mai tutto quello che ha funzionato, no? L'enorme apparato di organi che sono stati creati attraverso l'ONU, a cominciare dall'UNICEF, ma ne potrei fare mille di altri nomi, e di trattati che sono stati adottati grazie all'ONU. Ripeto, potrei fare una lunga lista. Quello che manca purtroppo, invece, per questo che secondo me dobbiamo celebrare questa giornata, è la volontà politica degli stati di far funzionare questo organismo. Quella manca troppo spesso, e come dico a volte a lezione, l'ONU, se non la facciamo funzionare, rischia di diventare una scatola vuota. Quindi ci sono dentro tante cose, però bisogna volerle applicare, bisogna volerle far funzionare, e in questo senso secondo me noi come società civile possiamo chiedere ai nostri governanti di rispettare la carta e di dare attuazione alla carta, perché è questo che dovrebbero fare, questo è l'obbligo che hanno assunto.
No, la mia domanda ovviamente era provocatoria. Intanto la ringraziamo per aver ricordato i tanti aspetti positivi, che naturalmente poi, come si sa, no, fa più rumore una foglia che cade che un albero che cresce, si dice, per cui
ma è giusto, nel senso che è giusto focalizzarsi sulle criticità,
no, però è giusto anche valorizzare come lei ha fatto le cose positive. Ma le volevo chiedere questo: lei giustamente rimandava al fatto che la carta delle Nazioni Unite, come tutte le carte a partire dalla nostra Costituzione, se poi non gli dai vita a livello di politica, di pratica quotidiana, rimangono a lettera morta, no? Quindi c'è una crisi del diritto internazionale, abbiamo parlato spesso, no? Come si risolve questa?
La crisi, ripeto, io mi aggancio a quello che ho detto prima, più che del diritto internazionale è della volontà politica degli stati di usare il diritto internazionale come strumento principale delle relazioni fra loro.
Cosa qui, è chiaro come la risolviamo? Cioè, facendo pressione,
questa come la risolviamo? Secondo me sì, facendo pressione, cioè quello che possiamo fare, noi come cittadini abbiamo tante opzioni: andare a votare per qualcuno che vuole il rispetto, vuole garantire il rispetto del diritto internazionale e non lo viola patentemente, esprimerci come in tanti hanno fatto, con manifestazioni, con anzitutto informarsi, anche avere varie fonti di informazione. Cioè, come società civile c'è tanto che si può fare per fare pressione sui governi. È chiaro che poi sono i governi i principali protagonisti della vita di relazione internazionale, quindi diciamo il potere che hanno i governi è smisurato rispetto a quello che abbiamo noi. Però l'opinione pubblica, io credo molto nell'importanza, nel valore dell'opinione pubblica, nell'importanza dell'informazione, di una corretta informazione, strumenti che possono portare i cittadini a fare forte pressione sui governi, e i governi sono sensibili alle nostre forte pressione, quindi noi lo dobbiamo pretendere il diritto internazionale. Il diritto internazionale non conta fino a un certo punto, questo lo pensa il nostro ministro degli esteri gravemente, perché è in una posizione in cui non dovrebbe fare affermazioni così gravi, ma invece il diritto internazionale conta moltissimo e i governi dovrebbero esserne i primi garanti.
Ma in una situazione di crisi, no, mondiale come quella in cui viviamo, in una situazione in cui le persone sono anche preoccupate, io faccio l'avvocato del diavolo, sono anche preoccupate,
certo,
per le loro sorti economiche e fanno fatica a arrivare al primo mese, c'è la tentazione anche di dire: ma in fondo sì, ma che me ne frega, cioè no, ma alla fine è giusto che sia il più forte a vincere. Come li convinciamo?
È quello che vogliono i più forti, quindi diciamo, se facciamo questo tipo di operazione diamo ragione proprio al più forte. Perché è chiaro che chi ha in mano, diciamo, il coltello dalla parte del manico non vuole altro che persone che non lo ostacolano nell'utilizzarlo, no? Nell'utilizzare la sua posizione di potere. Quindi se noi cediamo al nichilismo, insomma, o comunque al pessimismo, all'idea che le regole non ci servono a niente, facciamo fare buon gioco alle persone che hanno in mano le redini del potere, che purtroppo in questo momento spesso sono governanti che coincidono anche con i ceti più abbiati, con i ricchi. Pensiamo appunto agli Stati Uniti, sono l'emblema di questo, no? Del potere economico che si fonde con quello politico, e a quel punto è difficile opporre resistenza. Però ripeto, io penso invece che sia importante, perché anche le persone che sono in maggiore difficoltà devono sapere che hanno certi diritti fondamentali di cui devono pretendere il rispetto da parte dei rispettivi governi, pretenderlo in ogni maniera possibile, ora senza voler fare facili.
La devo fermare qui, il messaggio è molto chiaro,
sì,
però noi abbiamo popolare che arriva, quindi celebriamo questa
giustamente
giornata nello spirito che lei
popolare
diceva.
Cioè, grazie,
il nome stesso.
Grazie, buon lavoro
a lei, buona serata.
È importante fare informazione su questi temi.
Grazie,
arrivederci.
Serata. E allora, siamo alle previsioni del tempo per quanto riguarda la regione Toscana. Cielo domani molto nuvoloso con precipitazione prevalente carattere di rovescio temporale inizialmente sul nord-ovest in rapido trasferimento.